radio2pod.rai.it. Libera la radio.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Vite da logico, di Pier Giorgio Odifreddi.
Il nostro racconto della logica si è sviluppato la scorsa settimana attraverso un lungo percorso che è partito dagli albori del linguaggio, quando appunto l'Homo sapiens inventò o scoprì questa tecnologia che ha cambiato veramente la storia della specie, e si è concluso scorsa settimana parlando di Platone. Platone è stato naturalmente uno dei due grandi filosofi dell'antichità greca, dell'antichità occidentale, e abbiamo visto come in realtà la sua immagine del mondo, la sua filosofia, si basasse poi su dei concetti, dei costrutti che erano tipicamente matematici. Da un lato la geometria gli ha permesso di introdurre per l'appunto i solidi che oggi vengono chiamati in suo onore solidi platonici, e di usarli in questa visione protochimica della natura. E poi naturalmente Platone fu anche colui che introdusse la prima vera grande distinzione della logica, che è quella con cui partiamo appunto quest'oggi, in questa seconda settimana del nostro racconto. La distinzione che ha introdotto Platone, lo fece in un dialogo molto famoso che si chiama Il Sofista, fu addirittura quello che lui stesso chiamò un parricidio, il parricidio di Parmenide. Parmenide, che abbiamo visto essere stato l'iniziatore di questa filosofia dell'essere, colui che per primo studiò il verbo essere, naturalmente ipostatizzandolo, rendendolo quasi una sostanza, e scoprì per primo Parmenide il paradosso del non essere. Notate come ci sono due ingredienti: c'è appunto il verbo essere, ma c'è anche la negazione, che è una delle particelle più importanti della logica. Ebbene, nel Sofista Platone fa il parricidio di Parmenide, cioè capisce una cosa sostanziale, veramente un passo eccezionale per quanto riguarda lo sviluppo della logica. Capisce che Parmenide aveva scoperto effettivamente qualche cosa, aveva scoperto che c'erano dei problemi nel non essere, ma questi problemi forse erano stati esagerati, e il parricidio consiste in questo, nel dire che è vero che non si può parlare dell'essere o del non essere in assoluto, però si può parlare dell'essere o del non essere in relativo. Relativo a che cosa? Beh, relativo a un predicato. Praticamente la struttura che Platone scoprì nel Sofista è quella che oggi noi chiamiamo struttura soggetto predicato, cioè i termini naturalmente erano termini greci, erano onoma e rema. Onoma ancora risuona nella parola, ad esempio nell'aggettivo onomatopeico, significa semplicemente nome, e rema invece in realtà era il verbo. Quindi Platone scoprì che quando si analizzano le frasi, uno dei costrutti più importanti delle frasi e del ragionamento è appunto questa distinzione fra soggetto e predicato. La parola soggetto è una parola molto interessante, naturalmente deriva dal latino subjectum, cioè gettato sotto, sottostante in qualche modo, e infatti si usa anche la parola sostantivo, cioè qualche cosa che sta sotto, e sta sotto al discorso. Naturalmente il soggetto è la sostanza del discorso. Sostanza di nuovo è una parola analoga, substantiam, cioè quello che sta sotto. Notate che ancora oggi ci sono i significati originari, sono stati tradotti e tramandati. Per esempio in inglese subject vuol dire proprio suddito, cioè qualcuno che si sottopone ad un'autorità, e sempre in inglese ad esempio understanding significa stare sotto, soggiacere, però significa nel senso di comprensione, e quindi questi significati si sono tramandati da Platone fino ai giorni nostri. E naturalmente la struttura soggetto predicato è il primo passo verso un'analisi linguistica del discorso e del ragionamento, che sarà però portata avanti dal più grande logico dell'antichità, che è Aristotele. Nel 336 avanti Cristo un giovane ventenne di nome Alessandro assiste all'assassinio del padre, che si chiamava Filippo. Era un famoso re, il re di Macedonia, Filippo, colui contro il quale Democrito aveva scritto le famose Filippiche. E naturalmente, morendo il re, il figlio gli succede sul trono di Macedonia. L'oracolo di Delfi, attraverso il quale parlava naturalmente il dio Apollo, prevede che il nuovo re, questo giovane appena ventenne, dominerà il mondo intero. E effettivamente nei seguenti 12 anni sembra che l'oracolo abbia avuto ragione, perché il giovane Alessandro parte per le sue conquiste ben note, una serie apparentemente illimitata che va dall'Asia Minore all'Egitto, alla Persia, fino all'India. Taglia attraverso questo passaggio, passa a Gordio, per l'appunto nell'odierna Cappadocia, taglia il famoso nodo e così via, arriva in Egitto, consulta l'oracolo di un altro dio, il famoso Amon, del quale abbiamo già parlato quando parlavamo del giudizio della dea Maat, e l'oracolo di Amon gli dice che sarà invincibile e diventerà appunto, come poi effettivamente successe, faraone d'Egitto, re di Persia. Finì con una vera e propria apoteosi, che significa divinizzazione, però l'anno seguente, nel 333, Alessandro muore in 10 giorni di una malattia fulminante all'età di 33 anni. Perché parliamo di Alessandro? Perché in realtà Alessandro è stato colui che ha portato la cultura greca in Oriente e iniziò quella che oggi viene chiamata per l'appunto l'era dell'ellenismo, non soltanto la cultura, ma la lingua, le arti, la scienza, naturalmente l'architettura, l'urbanistica, tutto questo è stato portato dalla Grecia e dalla Macedonia, da dove lui partiva, fino in Oriente. E come mai Alessandro ha portato con sé la sua cultura e naturalmente anche coloro che erano i cultori di questa cultura, cioè filosofi e letterati e artisti? Ma perché da giovane aveva avuto la migliore educazione che si potesse pensare di dargli in quell'epoca, perché il suo precettore, suo maestro, era stato niente meno che Aristotele, che fra il 343 e il 336, per un lungo periodo per l'appunto, lo istruì e gli fece conoscere appunto la cultura greca. E Aristotele era il più famoso filosofo dell'antichità, in realtà avrebbe voluto succedere a Platone nell'Accademia, nella quale era stato per 20 anni come studente, dopo esservi entrato da giovinetto a 17 anni, il motivo per cui non divenne il successore di Platone è perché le relazioni col maestro in realtà si guastarono. Platone si lamentò dicendo che Aristotele l'aveva calpestato come i puledri calpestano la cavalla dopo essere stati partoriti, scalciando evidentemente e facendogli anche male. E in effetti dopo la morte di Platone la scelta cadde su un altro successore. Aristotele se ne andò da Atene, finì per l'appunto in Macedonia alla corte del re Filippo, dove rimase fino a quando Alessandro non partì per le sue conquiste. E allora quell'epoca, quando Alessandro partì e naturalmente non tornò, Aristotele tornò ad Atene, ormai era ricco, famoso, e aprì anche lui una sua scuola. Non potendo diventare il rettore dell'accademia, divenne il rettore del liceo. Anche questo è un nome che continua a essere tramandato anche oggi, ci sono moltissimi licei da tutte le parti del mondo. Liceo in realtà deriva da Apollo Lycaios, protettore dei lupi, perché esattamente come l'accademia anche il liceo era fatto in un giardino e in questo caso il giardino era dedicato per l'appunto ad Apollo Lycaios, Apollo protettore dei lupi. E naturalmente fu il liceo una prima università, c'era un campus, c'erano dipartimenti di ogni genere e al liceo si studiava di tutto, si studiavano le materie scientifiche, le materie umanistiche e Aristotele le faceva un po' il gran rettore, il rettore magnifico, diciamo così, di questa università. Nel suo liceo Aristotele fece il bello e il cattivo tempo, aprì dipartimenti di ogni genere e le materie più disparate venivano insegnate e apprese anche. L'elenco è lunghissimo e naturalmente sembrerebbe proprio un piano di studi di una moderna università, anzi addirittura un piano di costruzione. C'era la logica, la matematica, la fisica, la biologia, la medicina, la zoologia, l'agraria nel campo scientifico. E dall'altra parte nel campo umanistico c'erano la metafisica, la retorica, la poetica, la filologia, l'etica, la politica, tutto in realtà veniva coperto in questa meravigliosa scuola. I liceali, come li chiameremmo oggi, venivano all'epoca chiamati peripatetici. Oggi l'aggettivo peripatetico in genere si affibbia a delle signorine che fanno naturalmente una professione un po' diversa, no? Significa passeggiatori o passeggiatrici nel caso di studenti femminili, e il motivo per cui venivano chiamati peripatetici era perché c'era questo famoso peripatos, la passeggiata, un viale lungo il quale Aristotele passeggiava attorniato da discepoli e da allievi e con loro parlava per l'appunto di filosofia. Quali sono le scoperte che nel campo della logica logica, è il campo appunto dello studio del ragionamento, fece Aristotele. Naturalmente parlare di Aristotele richiederebbe un intero ciclo di queste nostre chiacchierate, perché fu forse il più eclettico, il più vasto pensatore dell'antichità, e quindi noi ci concentreremo proprio per alcuni minuti invece soltanto su un aspetto particolare ma molto importante della sua opera. Aristotele scrisse parecchie opere logiche che sono state raccolte in una collezione che prende il nome di Organon, lo strumento, che diceva già anche nel titolo quale fosse l'atteggiamento che Aristotele aveva nei confronti della logica. Per Aristotele la logica non era una scienza a sé stante, ma era per l'appunto uno strumento, ciò che serviva a tutte le scienze, era propedeutico per l'appunto a tutte le scienze e doveva servire a dare un metodo per lo studio di tutte le scienze che ho enumerato prima. Che cosa studiò anzitutto in questo organo, che si compone in realtà di 6 libri, e ve li cito per nome, perlomeno per riconoscerli nel nostro discorso: ci sono le categorie, l'interpretazione, gli analitici, primi e secondi, i topici e le confutazioni. Anzitutto ci fu questo libro delle categorie. Le categorie sono, ancora oggi noi usiamo la parola, e sono le strutture elementari del linguaggio, le strutture elementari del ragionamento. Il nome deriva, come al solito, dal greco kata, agora, contro l'assemblea. Era ciò che si faceva in pubblico, era una specie di accusa che veniva fatta, o una contrapposizione, e infatti l'uso che noi ancora oggi facciamo della parola accusativo deriva di lì. Molte persone magari si saranno chieste come mai l'accusativo ha a che fare con il complemento oggetto, dove c'è l'accusa? Beh, l'accusa deriva per l'appunto da questo significato di categoria, era il significato di oggetto. E le categorie di Aristotele sono 10. Aristotele ne fece un elenco un po' erratico, come potremmo dire oggi: sostanza, qualità, quantità, relazione, luogo, tempo, essere, avere, agire, patire. Sembrano un po' le penitenze dei bambini: dire, fare, baciare, lettera, testamento, ma in realtà, volendo essere più letterati, sembra quella classificazione che fece Borges in una enciclopedia cinese inventata, che diceva: gli animali si dividono in appartenenti all'imperatore, imbalsamati, addomesticati, maialini da latte, sirene, favolosi, cani randagi, inclusi in questa classificazione, che si agitano come matti, innumerevoli, disegnati con un pennellino finissimo di peli di cammello, non più vergini, che da lontano sembrano mosche. Una strana lista di categorie messe insieme, un po' analoga a quella di Aristotele, che però fu per la prima volta un tentativo di creare un po' d'ordine nel marasma del linguaggio. Abbiamo un po' bistrattato naturalmente l'elenco delle categorie di Aristotele, oggi noi le enumereremmo in una maniera un po' diversa, diremmo che Aristotele scoprì che c'erano sostantivi, aggettivi, relazioni, avverbi, verbi ausiliari e forme verbali, attive e passive, e in realtà appunto mise un po' d'ordine in questo linguaggio che effettivamente si stava piano piano scoprendo, di cui si veniva piano piano ad avere una coscienza, mentre prima lo si era usato largamente in maniera inconscia. Ma il vero grande risultato di Aristotele, quello che lui descrisse poi nell'opera più importante dell'organo, che è il primo volume degli analitici, cosiddetti analitici primi, fu la classificazione dei tipi di ragionamento, quelli che lui chiamò sillogismi, cioè le catene di ragionamenti che fanno partire da premesse e arrivano a una conclusione. Ora, Aristotele fece per i sillogismi più o meno quello che Teeteto aveva fatto per i solidi in geometria. Così come se Teeteto aveva fatto una classificazione di tutti i possibili solidi regolari che si potevano formare con facce appunto poligonali regolari, e vi ricordate erano 5 questi solidi che poi Platone usò nel Timeo per la sua raffigurazione matematica dell'universo, ebbene anche Aristotele fece una classificazione dei sillogismi. La classificazione era più complicata e quindi anche più interessante naturalmente di quella di Teeteto, e fu il vero primo grande risultato di quella che oggi noi chiameremmo logica matematica, perché fu uno studio di natura matematica e un teorema di classificazione quasi di natura matematica anch'esso. Ora, la classificazione sarebbe un po' complicato dirla così in una conversazione radiofonica, però possiamo dire che di tutti i possibili tipi di sillogismi che Aristotele studiò ce n'erano 256, quindi una gran varietà, e Aristotele, esaminandoli anzitutto non tanto uno per uno quanto piuttosto in vari raggruppamenti, in varie categorie, riuscì a isolare esattamente quali erano i sillogismi validi in tutta questa congerie di 256 possibilità. Sillogismi validi erano soltanto 24, lui li divise in vari gruppi, ce n'erano 4 gruppi in cui ciascuno aveva 6 sillogismi validi e non si fermò però qui nella scoperta di quali di questi sillogismi erano validi, addirittura li classificò in gruppi e fece vedere come era possibile passare da uno all'altro attraverso certe regole di trasformazione, quindi un vero e proprio antesignano di quello che poi si fece nell'Ottocento e nel Novecento della nostra era, cioè un tentativo di formalizzare le regole e gli assiomi del ragionamento in modo da riuscire addirittura a meccanizzarli, ma questo è naturalmente un po' precorrere quello che sarà la nostra storia la prossima settimana e addirittura ancora quella dopo. Un altro dei grandi risultati di Aristotele, che fece soprattutto nell'interpretazione, il libro cosiddetto Peri Hermeneias, dell'ermeneutica, cioè dell'interpretazione, fu introdurre due particelle, o lo studiare meglio, due particelle del linguaggio che poi divennero importantissime, ed erano le particelle riferite a tutti e qualcuno. Cioè quello che Aristotele fece e che poi appunto mise in opera nella teoria del sillogismo fu lo studio di queste due particelle, cioè andare a vedere quando è che una frase afferma la verità in tutti i casi possibili e quando invece afferma la verità in qualcuno dei casi possibili. Questi operatori oggi vengono chiamati nella logica moderna quantificatori e Aristotele riuscì a costruire tutta una teoria che riduce questi due operatori uno all'altro attraverso le negazioni, fece delle tabelle e che ancora oggi vengono usate e fu il primo per l'appunto a capire che si potevano trattare in maniera formale le proprietà di questi operatori.
Radio2pod.rai.it. Libera la radio.